Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Siete in ascolto di nuovo del programma in italiano di SBS, in diretta o in podcast. Oggi festeggiamo un compleanno speciale, il 25esimo per esattezza, di un conoscente comune che di nome fa Wikipedia. Sì, perché il 15 gennaio scorso la celeberrima enciclopedia online ha compiuto 25 anni. È un po' come anche noi, anche se magari abbiamo già superato il quarto di secolo, si trova ad operare in un mondo ben diverso da 25 anni fa, in cui era il concetto di internet a farsi largo tra le folle.
Ora la concorrenza viene dall'imponente disponibilità di dati che hanno a disposizione le intelligenze artificiali generative. In particolare, per esempio, c'è Grokipedia, neonato progetto di Elon Musk, che è un po', se vogliamo, una Wikipedia che utilizza così delle fonti non di utenti, non di persone, ma appunto dell'intelligenza artificiale. Sentiamo cosa ne pensa il cofondatore di Wikipedia, Jimmy Wales, intervistato da Aman Poor & Company un paio di mesi fa.
One of the things that Elon may be underestimating is how hard it is to do good quality reference material and to really gather all the sources. And also in our community we have these really long intense debates about editorial matters, like the exact wording of sentences is often, like, they're very carefully crafted by people who disagree to say, like, how can we find a compromise that we can all accept as being factual? And the thing we do know about large language models is that they can't really be trusted. They make mistakes, they hallucinate, they make stuff up out of thin air. They like to please you, and they can definitely be highly ideologically biased, depending on how you've trained them. And so, you know, I'm a little skeptical that this could possibly work, but, you know, we'll see.
Questo era Jimmy Wales, cofondatore di Wikipedia, che si esprimeva con scetticismo rispetto a questo nuovo progetto, ovvero Grokipedia, il suo funzionamento.
E oggi ne vogliamo parlare con alcuni ospiti e vorremmo sapere ovviamente anche da voi cosa ne pensate, se usate ancora Wikipedia o se la considerate una cosa da boomer e l'avete ormai sostituita con altri strumenti tipo ChatGTP, Gemini o Perplexity. Fateci sapere cosa ne pensate al 1300 799 626, fino alle 9 della costa est, o inviateci anche un sms allo 0429 996 263.
E con noi a parlarne oggi c'è anche Davide Gaido, nostro ospite. Davide Gaido, esperto di tecnologia. Vogliamo intanto dire com'era nata Wikipedia e che senso aveva 25 anni fa?
Intanto buongiorno a tutti. Wikipedia è nata 20 anni fa perché era un'enciclopedia digitale, ed il senso che aveva al tempo è lo stesso senso che ha ancora adesso, e cioè avere un sito in cui c'è un rigore accademico, nel quale ci sono degli editori che volontariamente, la maggior parte, da alcuni pagati, controllano la veridicità di quello che viene scritto sull'enciclopedia. Quindi c'è un rigore fonti di informazioni molto importante, che anche dopo 25 anni ha un valore immenso, anche perché i modelli di intelligenza artificiale sono stati tutti educati su Wikipedia. Quindi l'esistenza di Wikipedia, secondo me, non è assolutamente messa in discussione.
Ecco Davide, per noi profani, cosa significa che sono stati addestrati con Wikipedia questi modelli, in parole povere?
I modelli, i large language model, hanno bisogno di fonti di informazioni, quindi incredibili quantità di fonti di informazioni, per poi ripresentarla agli utenti, e ovviamente una delle fonti più importanti è proprio Wikipedia. Quindi si insegna al modello che cos'è la città di Milano, che cos'è la città di Roma, che cos'è la pizza, che cos'è Melbourne, che cos'è Radio SBS, perché c'è anche quella su Wikipedia, in modo che poi vengano ripresentate queste informazioni agli utenti finali.
Allora, abbiamo anche qualche messaggio che ci stanno arrivando dai nostri ascoltatori. C'è per esempio Franca da Melbourne che ci scrive: ho chiesto a mia figlia adolescente, mi ha detto che usa a volte Wikipedia e che a scuola prima le dicevano di non usarla, ma ora la raccomandazione è invece niente ChatGPT. Quindi un altro spauracchio. Tu puoi confessarlo, da esperto di tecnologia, quanto hai usato Wikipedia e quanto usi ora ChatGPT?
Allora, innanzitutto grandissimi, bella notizia questa. E, allora, dipende da cosa devi fare, se si tratta di ricevere... La regola di base al momento, e l'ha detto benissimo il fondatore di Wikipedia, è se c'è bisogno di rigore, di conoscenza, quindi se sto facendo una ricerca su un tema e voglio cercare di ottenere le fonti più accurate, sicuramente partirei da Wikipedia, sicuramente controllerei le fonti da cui provengono le informazioni e si fa un lavoro di ricerca, diciamo, vecchia scuola. Se no, si può sempre utilizzare ChatGPT, ma nella stessa maniera, cioè gli si chiede un'informazione e poi bisogna verificarla indipendentemente. Se invece si tratta di una informazione veloce del tipo quanti abitanti a Roma, allora lì sì, in quel caso lì forse oggi come oggi userei più ChatGPT piuttosto che andare su Wikipedia e cercare quello specifico pezzo di informazione. Diciamo che se Wikipedia è un libro didattico in cui si può conoscere l'intera storia di una città, ChatGPT può essere una scorciatoia per ottenere una piccola parte di quelle informazioni.
Dunque diciamo che per le cose non importanti si può comunque usare, ma magari per quanto riguarda qualche cosa di scientifico forse merita un po' più di approfondimento, giusto?
Ma più che altro quello che voi avete citato prima, Grokipedia, che è proprio un esempio di perché c'è qualcosa che non va nell'utilizzare un modello di linguaggio, è perché Grokipedia è stato creato da Elon Musk per cambiare le carte in tavola, perché sono state cambiate le informazioni che dà, che non sono più, diciamo, completamente reali, ma sono state leggermente cambiate per portare avanti alcune delle sue ideologie. Quindi quello è l'esempio di un modello che ha dei, diciamo, dei bias, non so come dire in italiano, dei suoi preconcetti che gli sono stati imposti, e quindi risponde in maniera diversa. Cioè la forza di Wikipedia negli anni è sempre stata ed è ancora ad oggi la neutralità.
E ci dicono anche altri messaggi dei nostri ascoltatori che stanno arrivando nel frattempo. Un'ascoltatrice, in particolare Sara da Melbourne, dice: uso ancora tanto, soprattutto per avere informazioni su autori o personaggi famosi. E un altro ascoltatore o ascoltatrice, che in questo caso non si firma, ci scrive: sempre usata Wikipedia, specialmente per biografie e per luoghi di interesse. Faccio anche un paio di donazioni all'anno per loro, troppa tecnologia non va bene secondo me. Quindi Davide, per concludere il nostro intervento con te, come mi commenti quest'ultima frase? Troppa tecnologia non va bene, a volte si stava meglio quando si stava peggio, verrebbe da dire.
Ma secondo me ci sono tanti studi sul fatto che con l'avvento dell'intelligenza artificiale si andrà a perdere alcune delle capacità che abbiamo attualmente di pensiero critico, perché quando è difficile parlarne, perché sembra un po' lo stesso discorso di quando è nata Wikipedia c'erano le persone che dicevano era meglio quando c'erano i libri. Non è esattamente così, perché si trattava sempre di ricercare, ma ricercare in una maniera più veloce. Adesso si entra invece in un mondo in cui le informazioni non vanno nemmeno più ricercate, ma ti vengono direttamente donate dall'intelligenza artificiale, senza che tu abbia modo, o meglio, senza che tu magari abbia la volontà di verificarle indipendentemente.
E noi, Davide, ti ringraziamo per il tuo intervento.
E anche per la pazienza, vista la nostra tecnologia così un po' fallace. Grazie, Davide.
Grazie a voi, grazie
buona
a voi,
giornata.
Buona giornata a tutti, ciao ciao ciao.
Ci state ascoltando in diretta o in podcast, oggi con voi Massimiliano Gugolo e Davide Cotardo per parlare di questo mondo che cambia, di Wikipedia, che ha compiuto 25 anni qualche settimana fa e che ora insomma la vede un po' brutta, attaccata, o meglio, come dire, sostituita in alcuni casi, in tanti casi per qualcuno, dalle fonti di informazione dell'intelligenza artificiale, più generativa o meno generativa che si voglia. Ce ne sono tantissime, ne stiamo parlando con alcuni esperti e anche tanti ascoltatori e ascoltatrici che ci mandano le loro impressioni. Sara, che ha già scritto prima, ha fatto un follow up e dice anche: tengo ancora i dizionari tomi, tra virgolette, quindi proprio i libroni che usavo quando studiavo lingue. Insomma, anche lei è affezionata un po' alla tecnologia e alla tecnica che c'era prima, che non va quindi sostituita completamente. Diciamo, dei nostri ospiti ce n'è uno che ci sta aspettando e speriamo che ora vada meglio rispetto a prima, che dovrebbe essere Gianluca De Martini, professore di Data Science all'Università del Queensland. Dita incrociate, buongiorno Gianluca, ci senti?
Sì, sì, vi sento. Buongiorno.
È andata benissimo.
Buongiorno,
stavolta.
Buongiorno, prof. Allora, noi che pensiamo che nel sistema binario ci passano i treni, come possiamo capire queste cose? Allora, Wikimedia qualche mese fa ha pubblicato un post su Instagram in cui ammetteva di fornire dati ai modelli di intelligenze artificiali generative. Ci spieghi cosa vuol dire nella pratica?
Sì, vuol dire che i modelli di intelligenza artificiale moderni che usiamo ogni giorno come ChatGPT sono stati addestrati usando un sacco di informazione presa dal web e ovviamente il cuore di questa informazione è Wikipedia e quindi possiamo dire che tutti i modelli moderni di intelligenza artificiale che usiamo oggi sono basati sul contenuto di Wikipedia.
E come avviene questo nella pratica? Nel senso, è volontario? Perché insomma Wikipedia, lo sappiamo, veniva costruito appunto da alcuni utenti in parte volontari, in parte no, veniva controllato, mentre questo addestramento dell'intelligenza artificiale avviene in modo altrettanto neutro o più guidato o più causale? Come avviene?
Diciamo, questi modelli ingeriscono tutto quello che trovano online, quindi un sacco di informazioni di livelli di qualità variabile, c'è un sacco di informazione non affidabile e Wikipedia è chiaramente uno degli esempi migliori di informazione di alta qualità che si possa trovare online. Quindi questi modelli sfruttano questo contenuto di alta qualità che è disponibile gratuitamente online, come noi tutti lo possiamo leggere, così le aziende che addestrano modelli di intelligenza artificiale ne possono far uso e creare dei modelli che generano poi contenuto di alta qualità.
E invece per quanto riguarda infatti Grokipedia, ricordiamo è un progetto di un'enciclopedia basata sull'intelligenza artificiale lanciata da Elon Musk. È questo il caso di cui stiamo parlando? Ci spieghi in parole semplici invece cos'è e come funziona?
Non solamente quello, qualsiasi modello, anche ChatGPT o Gemini di Google, usano il contenuto di Wikipedia per imparare a generare contenuti, imparare informazione che possa essere pertinente alle richieste degli utenti e poi di conseguenza generano risposte a domande che possono più o meno essere basate sul contenuto di Wikipedia. Ci sono altri progetti che hanno l'obiettivo di sostituire questo progetto generato da una comunità di editori, di esseri umani nel corso di 25 anni usando modelli di intelligenza artificiale con livelli di qualità variabili, ma più importante modelli contenuti che possano propagare pregiudizi e stereotipi presenti nel web al di fuori di Wikipedia.
Professor Gianluca De Martini, davvero grazie per il suo intervento, una buona giornata e grazie ancora.
Grazie a voi.
Grazie.
E in linea dovremmo ora avere Gino, vediamo se ci sente. Gino da Melbourne, buongiorno Gino.
Buongiorno Gino.
Mi sa che invece ancora no, non c'è, vediamo.
Sì,
eccolo qua. Oggi siamo un po' così timorosi sulle linee. Ciao Gino, ben ritrovato.
Ciao a tutti.
Raccontaci quindi il tuo rapporto con Wikipedia.
Oddio santo, guarda, datemi anche voi uno spunto perché è una cosa tragica che mi sconvolge, che è una tecnologia, come dire, diabolica. Accattivante, peggio delle sirene di Whisper.
Stiamo parlando di ChatGPT o di Wikipedia adesso?
ChatGPT.
Ah, ok, e non company, ti piace.
Quindi, io ho ricevuto da Wikipedia un invito a come dire, a a mandare fonti per Wikipedia a sottoscrivere, ho sottoscritto, perché bisogna aiutare questa compagnia a salvarsi dall'attacco di queste false falsi amici, diciamo così. Sì, sono accattivanti, c'è il ChatGPT che danno delle risposte, fanno un sacco di cose, ma non sono per nulla attendibili.
Ok, quindi anche tu metti in questione l'attendibilità e come si controlla poi effettivamente questa attendibilità?
Esatto, allora io vi dico questo, io ho studiato, sono plurilaureato, ho fatto delle tesi, quindi so come si ricercano le fonti, quali sono tutte, come si forma una tesi, come si arriva a fare un giudizio. Quindi ho gli strumenti per valutare se è falso o meno, in tantissimi argomenti. Chi non ha studiato quanto me non ha la capacità di distinguere. Crede come un becco a tutto quello che GPT può dire. Invece con Wikipedia tu sei sicuro che loro hanno controllato e ricontrollato. Trovare uno sbaglio, un errore, una sfasatura in Wikipedia, diciamo che
è più raro, è più raro. Gino, grazie mille per il tuo contributo, una buona giornata e ci sentiremo sicuramente ancora
anche
presto.
A voi, a tutti.
Grazie Gino, a presto.
Ci è arrivato un altro messaggio nel frattempo anche da un altro ascoltatore. Tantissimi oggi contributi, deve essere un argomento che appassiona
a questo. Quanto pare scalda,
e
sì.
C'è Carlo che ci dice: io mi fidavo già poco di Wikipedia, ChatGPT mi fa paura addirittura. Vediamo allora cosa ne pensa un altro ospite. Andrea Rizzi, che è professore di Italian Studies all'Università di Melbourne e produce anche un podcast con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Andrea, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Buongiorno Andrea.
Confessa, allora, tu da accademico utilizzi l'intelligenza artificiale, raccontaci come.
Confesso, sì, come parte dell'attività che organizziamo per l'Australasian Center for Italian Studies creiamo un podcast con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, nel senso che l'intelligenza artificiale ci aiuta a creare appunto non il contenuto, ma ci aiuta a creare, a produrre il podcast, quindi è un modo diciamo utile, comodo, costa molto meno rispetto a una produzione, per esempio la vostra produzione di podcast, e permette di fare delle piccole pillole su quello che viene pubblicato da studiosi e studiose australiane e australiane in questi giorni.
Quindi, se ho capito bene, non è che scriva il podcast, no, ma semplicemente traduce il contenuto in audio.
Esatto, al massimo ci aiuta, come dire, a scrivere alcune parti in maniera più, come dire, più accessibile, però non va oltre quello. Infatti questo si allaccia ai discorsi molto interessanti che ho ascoltato nella vostra trasmissione, perché secondo me è utile ricordare che tutti questi strumenti, Wikipedia piuttosto che appunto ChatGPT, sono strumenti e vanno sempre presi con molta cura e attenzione. Quindi il senso critico è quello che in fondo facciamo in università, che è la parte più importante, imparare a non solo usare, ma a capire la funzione di questi strumenti, il perché sono stati creati, da chi sono stati creati, è molto importante. Grokipedia, per esempio, è stata creata da Elon Musk, se ricordo bene, perché lui ha espressamente dichiarato che secondo lui tutte le fonti, da Wikipedia fino appunto a quelle dei giornali, non sono attendibili. Quindi c'è un aspetto politico molto forte che ha motivato questa creazione di una nuova piattaforma. E la stessa cosa, non voglio come dire, contraddire quello che ho detto fino ad ora, ma Wikipedia è stata una grandissima impresa, perché ha democraticizzato la cultura, tutti possono andare su Wikipedia, creare una nuova voce che poi viene sì verificata, però io non sono così convinto che queste verifiche siano così attendibili. Infatti abbiamo sempre in università detto ai studenti di stare molto attenti a come vengono utilizzate queste fonti, e la verificabilità non è garantita, anche se gli editori sono così bravi, però chi sono? Cosa sanno, cosa conoscono, quali criteri usano per verificare?
Devo confessarti che quando la mia relatrice lesse io ingenuamente utilizzai delle fonti da Wikipedia, non fu per niente contenta, me le fece togliere tutte.
Sì, quindi insomma il problema è sempre lo stesso, che sia Wikipedia, ChatGPT, sono tutti strumenti sempre più sofisticati, sempre più ricchi di informazioni come la Large Language Models, ma il problema rimane sempre lo stesso, perché usarli, come usarli, che tipo di informazioni danno e sono informazioni verificabili, chi le ha scritte, come le ha scritte, sono le grandi domande in fondo della, non soltanto della ricerca accademica così, ma anche dell'informazione, che è un grandissimo problema. La disinformazione di cui si parla così tanto oggi è in parte, devo dire, causata anche da questa apertura bellissima, democratica del sapere, ma che è comunque controllata da grandi aziende, da grandi società che hanno interessi che spesso sono poco chiari.
Grazie professore. E che futuro invece vedi per Wikipedia?
Beh, secondo me è un futuro, ma spero che continui, perché comunque è stato, come dicevo, una grande rivoluzione del sapere, nel senso che appunto ha aperto le frontiere a conoscenze che comunque, anche se non sempre assolutamente attendibili, comunque permettono di dare informazioni relativamente, come dire, utili. Anche io lo uso, se devo andare a capire, non so, quanti abitanti ci sono a Toronto, uso Wikipedia, mi dà un'idea di quante persone vivono lì. Quindi il futuro, secondo me, deve esserci, è importante che ci sia. Rimane però appunto sempre questa, quella che per me è una grandissima domanda importante che dobbiamo porci costantemente, cioè cosa vogliamo farne di questi strumenti e fin dove possiamo spingerci nell'uso di questi strumenti. È soltanto una cosa così, una verifica veloce che uno vuol fare, o mettiamo anche appunto un progettino per capire, non so, qualche cosa in linea di massima, benissimo. Però se vogliamo utilizzarla come fondamenta del sapere, della conoscenza, della ricerca, lì cominciamo ad avere problemi abbastanza grossi, perché alla fine, come dicevo prima, questo sapere, anche se democratico, è pur sempre in mano, è sempre di più in mano a pochi, che hanno grandissime risorse. E come diceva prima mio collega di Queensland, questi large language models alla fine non fanno altro che ripetere quello che già esiste su internet, quindi è un continuo rimasticare di nuovo quello che è già lì, però appunto con criteri, funzioni, aspetti anche economici, come per esempio la pubblicità, che cambiano il modo in cui questa informazione viene presentata.
Andrea, ci arriva un messaggio dalla nostra redazione, quindi chiaramente un messaggio interessato, però ci si chiede: il tuo software, la tua intelligenza artificiale che fa i podcast, costerà anche meno di noi, ma è brava quanto noi?
No. Le parole povere, assolutamente no, e non deve assolutamente sostituire la capacità, la bravura vostra di tantissime altre persone che lavorano nel settore, quindi non è assolutamente un modo di sostituire. Infatti l'ACIS fa anche, produce anche podcast in maniera appunto professionale con un produttore e così via, quindi una cosa non deve sostituire l'altra, semplicemente sono, come dire, due produzioni completamente diverse.
Questo un po' ci rassicura. Noi ringraziamo tantissimo Andrea Rizzi, professore di Italian Studies all'Università di Melbourne. Ricordiamo il suo podcast AI Powered in Search of Italian Cultures, Histories, Languages and Identities. Grazie Andrea.
Grazie a voi.
Grazie Andrea. E noi ricordiamo che potrete voi ascoltatori riascoltare la diretta ed il podcast di questo Talkback in streaming sul nostro sito www.sbs.com.au/italian o sulle vostre app per podcast preferite, su tutte la nostra SBS Audio.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.